Ciao a tutte e tutti, qui siamo in compagnia di Michele, attivista del Centro Sociale Bruno di Trento e attivista della campagna Lesbos Calling. Michele si è recato sull'isola di Lesbo nel mese di ottobre. Ricordiamo per i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici che la campagna Lesbos Calling è una campagna che nasce con l'intento di monitorare e prestare, insomma, agire anche in maniera diretta quando e dove possibile sulla rotta balcanica e sulle isole hotspot greche. Appunto, Michele si è recato a ottobre sull'isola di Lesbo insieme a un'altra compagna, Elisa, dove sono rimasti appunto per una decina di giorni. È stato il quinto viaggio a Lesbo fino ad adesso e la situazione che insomma avete trovato era completamente cambiata. Il campo di Moria è bruciato e la risposta istituzionale è stata quella di istituire un nuovo campo sull'isola. Le associazioni sul territorio denunciano la mancanza dei servizi minimi per una vita dignitosa e ci puoi quindi raccontare quello che avete potuto sapere in merito al nuovo campo e come si inseriscono in questa nuova struttura, ovviamente, le misure anti-Covid.
Sì, allora, come ricordato, Moria a inizio settembre è bruciato e appunto la risposta del governo è stata invece che trasferire i migranti, costruire un nuovo campo dove rinchiuderli. Il nuovo campo all'inizio, cioè all'inizio ci si riferiva al nuovo campo come Moria 2, ma presto si sono resi conto che riusciva a essere anche peggio di Moria. Questo per diversi motivi, ad esempio i pasti che già a Mori erano ovviamente scarsi e di qualità terribile, che erano comunque distribuiti 3 volte al giorno, nel nuovo campo vengono distribuiti una sola volta al giorno. C'è alcun tipo di servizio igienico, non ci sono le docce, ci sono solo pochissimi bagni per le persone che ci sono dentro e che non vengono mai puliti. Il campo è in una posizione sull'isola molto peggiore rispetto a quella di Moria, perché Moria era costruito comunque un po' all'interno rispetto alla costa, era su delle colline, insomma. Mentre il nuovo campo è costruito a proprio a ridosso della spiaggia, in una piccola valle che si trova tra due colline, quella di Kara Tepe e quella che dà direttamente sul mare, per cui quando piove, l'acqua che scende dalle colline, l'acqua che comunque non può andare da nessun'altra parte perché non c'è nessun tipo di tombino, di impianto fognario nel campo, e fa sì che il campo si allaghi completamente. Tra l'altro le tende non sono nemmeno appoggiate su dei pallet, sono direttamente messe appoggiate sul terreno e quindi già 2 giorni prima che arrivassimo, ma poi anche mentre eravamo giù, ha piovuto. Più venuti in tutto, è stata proprio una bomba d'acqua, però ha completamente allagato il campo. Quindi, ovviamente, le condizioni di vita sono ancora peggiori rispetto a quelle del campo di Moria.
Per quanto riguarda invece le misure anti-Covid, cosa avete potuto rilevare?
Allora, all'interno del nuovo campo non si può entrare, però quello che si può vedere da fuori è che le tende sono abbastanza grandi, quindi si presume che stiano dentro in molte persone. Le persone ovviamente dentro sono ammassate, diciamo che evitare assembramenti all'interno del nuovo campo è impossibile. Tutte le persone hanno la mascherina, poi non si sa se vengono fornite magari dal governo, dalla polizia che controlla il campo o se sono acquistate dalle stesse persone, cioè dagli stessi migranti. Però ecco, tra le condizioni di salute delle persone che erano già precarie a Moria e adesso sono ancora peggiori, e le condizioni comunque igieniche, diciamo che le mascherine servono anche a poco perché comunque non è sicuramente un luogo in cui la salute è preservata o tutelata, insomma.
E mentre invece il governo si apprestava a stanziare fondi, parliamo di 2,9 milioni di euro per la nuova struttura di cui appunto ci hai appena parlato, sempre a Kara Tepe veniva invece sfrattata l'esperienza PICPA di Lesbos Solidarity, che appunto un'esperienza di accoglienza solidale dal basso nata da volontari, volontarie e attiviste e attivisti. Ci puoi spiegare che cosa è successo e dove sono state trasferite le persone ospitate?
Sì, beh, allora un breve reminder. Sull'isola di Lesbo, fino a prima dell'incendio, c'erano tre campi. Il campo di Moria, quello più grande, che era stato pensato come un campo chiuso dal massimo 3.000 persone, ma che poi con l'aumento degli sbarchi sull'isola si è sovraffollato sia il campo interno, quello governativo, che poi si è costruita tutt'attorno quello che hanno chiamato jungle, che era una vera e propria giungla di tende di fortuna costruite con teli e palle di legno. Il campo, almeno a gennaio, quando la campagna è partita, ospitava quasi 30.000 persone. E poi c'è il campo di Karatepe, che è il campo gestito dalla municipalità di Mitilene, e quello ospitava circa un migliaio di persone tra le più vulnerabili. Il campo di Picpa, invece, è un campo che, come hai ricordato, è gestito dall'associazione Lesbo Solidarity, quindi gestito dal basso, diciamo, da volontari e volontarie. È un'esperienza ovviamente è un'esperienza molto positiva, nata qualche anno fa, nel 2012, che anche quello ospitava molte meno persone, si parla di un centinaio di persone, sempre tra i più vulnerabili, e le ospitava in maniera dignitosa, fornendo una casa ai nuclei familiari o comunque alle persone che più ne avevano bisogno, e le attività da fare sia per i più piccoli, visto che c'erano tanti bambini, tra tutti gli ospiti comunque del campo. Quando il campo di Moria è stato bruciato, e il governo non ha voluto più sapere nulla delle altre esperienze che fossero diverse da quelle di un campo chiuso e militarizzato, e quindi ha voluto sia da una parte far chiudere il campo di Karatepe, che almeno il ministro Mitarakis, che è il ministro dell'immigrazione, ha detto che verrà chiuso entro fine anno, che il campo di Picpa, appunto, che è stato sfrattato qualche settimana fa. Cioè, il campo era stato di fatto occupato 8 anni fa con il beneplacito però del comune che possedeva la zona, il terreno in cui è sorto il campo, che era in disuso, comunque non veniva utilizzato. Quindi in questi 8 anni loro hanno costruito, cioè l'Eso Solidarity ha costruito una fitta rete sia di volontari che di persone che attraversavano il campo e di ospiti, che sono, almeno per il momento, sono stati spostati nel campo di Karatepe, quello vecchio, quindi quello in cui venivano ospitate per sempre persone vulnerabili, nei container, ma comunque in situazioni abbastanza decenti, possiamo dire. Quando però a fine anno chiuderà anche Karatepe, probabilmente le persone verranno tutte spostate nel nuovo campo, a parte, si pensa, almeno si spera. Le donne da sole, le madri single e i minori non accompagnati che restano, che in teoria sono già stati trasferiti sulla terraferma nei campi di Atene e Salonicco. Campi che ovviamente non sono posti sicuri o dignitosi per le persone, ma si spera che almeno siano migliori di quelli sull'isola di Lesbo, insomma. A Lesbo, peraltro, si sta già pensando di costruire un altro campo, questa volta completamente chiuso, in cui anche i migranti non possano uscire. Un campo che vogliono costruire però non più vicino alle zone abitate, come poteva essere Morie, come adesso Karatepe, che ha pochi minuti dal supermercato e una quarto d'ora di autobus più o meno dal centro di Mitilene. Vogliono costruire un campo completamente in mezzo all'isola, in mezzo al nulla, in un ex poligono di tiro dell'esercito, e quindi lì ovviamente diciamo che il governo riuscirebbe a togliersi il problema delle lamentele che sono sorte dalla popolazione spinta dalle manifestazioni di Alba Dorata che sono state repentine quotidiane sull'isola da prima ancora che Moria bruciasse, insomma.
Parliamo di esternalizzazione delle frontiere, un tema centrale del dibattito migratorio. E sappiamo che le pratiche, insomma, messe in campo dalle istituzioni greche non si discostano da quelle attuate sulla rotta balcanica, che sono molto dibattute e ampiamente denunciate insomma, da varie realtà e associazioni solidali, ma anche per esempio da Amnesty International, che ha a più riprese denunciato come i governi europei, dando priorità ai controlli di frontiera più che al rispetto del diritto internazionale, non solo chiudano gli occhi di fronte al comportamento disumano delle forze dell'ordine nella pratica dei cosiddetti pushbacks, ma addirittura insomma, in qualche modo le incoraggino. Quindi ecco, come funziona il meccanismo dei respingimenti sul mare Egeo, e esistono delle realtà a Lesbo che provano, delle ONG che provano insomma, a smascherare questo tipo di meccanismo, e qual è la reazione, il dibattito, insomma, che si costruisce intorno a queste?
Anche nel mare Egeo avvengono questi respingimenti completamente illegali, sia dal punto di vista del diritto interno che quello internazionale, operati in particolare dalla Guardia Costiera greca. Questi pushbacks avvengono in tre modi in particolare: o la Guardia Costiera intercetta i gommoni, perché sono gommoni quelli che utilizzano i migranti per attraversare le poche miglia che separano la Turchia dalla Grecia. O li intercetta mentre sono ancora in mare e li respinge verso le acque turche per poi contattare la Guardia Costiera turca e farli recuperare da loro. Oppure, ancora peggio, la Guardia Costiera greca recupera i migranti sulla propria imbarcazione e poi si sposta in acque turche, abbandona i migranti nelle zattere di salvataggio, che sono delle zattere gonfiabili di sicurezza, che sono ovviamente pensate per salvare la gente, non per abbandonarla in mezzo al mare, e zattere che possono portare una decina di persone, vengono caricate con 30-40 persone, quindi ovviamente sono precarie, completamente precarie. E vengono abbandonati al largo delle acque turche e viene contattata sempre la Guardia Costiera turca perché venga a recuperare le persone. La cosa forse peggiore che viene fatta, che è successa, è stata riportata soprattutto da Aegean Boat Report, che è questo militante che vive a Lesbo e che segue molto da vicino tutte le questioni riguardanti sia i campi che questi pushbacks. È stato riportato che la polizia greca ha intercettato persone che erano già sbarcate a Lesbo e le abbia consegnate alla Guardia Costiera greca, che ancora una volta le ha riportate in mezzo al mare e le ha abbandonate sulle zattere di salvataggio. Assomiglia molto a quello che succede in questi, o quello che è successo nelle scorse mesi a Trieste, in cui la polizia slovena è potuta entrare in territorio italiano per catturare, per di fatto sequestrare le persone che avevano già raggiunto l'Italia e riportarle in Slovenia per poi farle arrivare di nuovo in Croazia, in Bosnia, in Serbia. E diciamo farle tornare all'inizio di quello che chiamano il game sulla Balkan Route, insomma, che è ovviamente non è un gioco per niente, è un viaggio pericolosissimo che fanno i migranti. Per fortuna sappiamo di questi pushbacks, di questi respingimenti, grazie al lavoro che hanno fatto gruppi come ONG come Mare Liberum, che è un'ONG nata da Sea-Watch, infatti che utilizza una barca, quella che era la Sea-Watch 1, per fare monitoraggi sul mare Egeo, soprattutto tra le isole dell'Egeo nord-orientale e la Turchia, che appunto fa monitoraggi di questi pushbacks. Sono riusciti a diciamo, documentare più di 400 pushbacks illegali da marzo a ottobre, di cui più di 200 hanno utilizzato questo metodo delle zattere di salvataggio. Abbiamo intervistato Philip Han, che è l'ex capitano della Sea-Watch, adesso capitano della Mare Liberum, abbiamo pubblicato l'intervista su Melting Pot. E quindi appunto Mare Liberum, tra l'altro, che proprio per questo lavoro di monitoraggio che ha fatto, è stata criminalizzata sia dal governo greco prima che dal governo tedesco successivamente, e la nave è stata sequestrata più volte, e questo di fatto ha fatto anche in parte desistere l'equipaggio che è stato, a cui sono stati imputati diversi crimini, tra cui anche, oltre a favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, anche spionaggio e divulgazione di segreti di Stato, quindi ovviamente reati molto gravi, per cui rischiano anche diversi anni di carcere. Per cui almeno per il momento le operazioni della Mare Liberum sono ferme, ma sappiamo che se sono riusciti a monitorare e documentare più di 400 pushbacks nel giro di 6-7 mesi, sappiamo che anche in questi giorni, in queste settimane, stanno andando avanti a farli.
Noi ci auguriamo con tutto il cuore che continuino il loro lavoro, e ti ringraziamo anche per aver condiviso con noi la tua esperienza, e ricordiamo che l'intervista integrale a Michele sarà poi disponibile sul sito di Melting Pot, e per il momento ci salutiamo e insomma, auguriamo ai nostri ascoltatori e ascoltatrici un buon ascolto.
Grazie.
Ciao.